è necessario che Gesù torni ad essere al centro del cristianesimo. Il che vuol dire che Gesù non deve avere solo il ruolo di colui che ha vissuto una vita perfetta affinché potesse morire sulla croce e tu ed io potessimo porre fede in lui per essere salvati. Per tanto importante possa essere questo, ma se releghiamo Gesù solo a quel ruolo, perdiamo la quotidianità del cristianesimo, perdiamo i suoi principi di vita, il suo esempio di vita. Gesù è venuto a dimostrare come un cristiano deve vivere. Gesù non è nato per morire, è venuto per dimostrare come un cristiano vive la sua quotidianità. E se potessimo riassumere i suoi insegnamenti in due frasi, potremmo dire così: Gesù ci ha insegnato a amare il prossimo e ad amare il nostro nemico. Ti chiedo, se tu ed io amiamo il prossimo e amiamo i nostri nemici, chi rimane fuori? Nessun altro. Gesù ha insegnato perdono radicale verso chiunque. Veramente sono convinto di questo, che la missione più importante oggi è convertire i cristiani a Gesù. Prima di cercare di convertire tutti gli altri, è opportuno convertire i cristiani a Gesù e fare di Gesù il nostro punto di riferimento, il nostro modello di vita, colui che ha insegnato amore e perdono radicale verso chiunque, amico o nemico che sia. E c'è una cosa gloriosa che avviene. Quando tu ed io amiamo i nostri nemici, smettono di essere nemici per noi. Forse noi continuiamo ad esserlo per loro, ma nel momento in cui noi li amiamo, smettono di esserlo per noi, che è una delle più potenti liberazioni che possono avvenire nella nostra vita. Tu non puoi più considerare nemico qualcuno che ami, ma che ami non perché devi, ami perché hai questa rivelazione di Gesù stesso nella tua vita che produce amore. L'amore di Dio è un frutto di una relazione che abbiamo con Lui, non uno sforzo da produrre noi, ma è un frutto che fuoriesce da una relazione con Lui. Noi siamo, Gesù ha detto, Lui è la vite e noi siamo i tralci. I tralci vivono a motivo della vita che proviene dal tronco. Non hanno vita da soli. È la vita che proviene dal tronco che dà a sua volta vita ai tralci. Noi dobbiamo smettere di cercare di produrre quella vita, ma semplicemente viverla, semplicemente mettere in pratica l'esempio per eccellenza che è Gesù. Amore e perdono radicale verso chiunque. Ma tu non sai cosa mi hanno fatto. Ma tu non sai quanto dolore mi hanno provocato. È vero, io non lo so, però è altrettanto vero che tu non sai quello che hanno fatto a me. Per cui siamo tutti nella stessa barca, per così dire. Però abbiamo qualcuno come esempio. Qualcuno che certamente è vero Dio. Ma ci dimentichiamo spesso che su questa terra Gesù ha vissuto come vero uomo. E tutto ciò che Gesù ha fatto lo ha fatto come vero uomo. E quando ci ha detto chi crede in me potrà anch'egli fare le opere che io ho fatto, anzi ne farà di più grandi di queste, è opportuno che smettiamo di interpretare queste opere solo come opere di potenza, parlando di guarigioni, di miracoli, ma iniziamo anche a vederle come opere di vita quotidiana. Colui che piuttosto di far del male a qualcuno ha preferito essere appeso a quella croce e dare amore fino in fondo. La sua ultima parola prima di morire è: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E la sua prima parola, una volta risorto, è shalom, pace, perdono. Nonostante gli abbiamo fatto tutto questo, dice: no, io non c'ero. No, tu ed io c'eravamo. Perché a inchiodare Gesù a quella croce c'era tutta l'umanità presente. C'era la politica, Erode e Pilato. C'era la religione, il Sinedrio, i sacerdoti. Ma c'era pure la folla. E la folla siamo tutti noi, che abbiamo preferito Barabba. Abbiamo preferito Barabba, e questo non lo troviamo nella Bibbia, ma la storia della Chiesa cristiana ci dice che il nome completo di Barabba era Yeshua Barabba. Cioè Barabba era un autoproclamatosi Messia. Gesù l'ha detto: molti verranno nel mio nome, cercheranno di sedurne molti. Non è l'unico che si era presentato come Messia. Molti si sono presentati come Messia. Quando in Giovanni 10 Gesù dice: io sono il buon pastore, è una risposta a colui che poco tempo prima si era presentato come il pastore di Israele, un altro autoproclamatosi Messia. Ma Gesù dice: io sono il buon pastore che do la mia vita per le pecore. Perché anche questo, così come Barabba, Barabba era in prigione per omicidio e sommossa, vale a dire era un messia che si era presentato come liberatore, ma usando la forza e la violenza. Gesù è il vero liberatore, il vero Yeshua, ma non attraverso la forza e la violenza, attraverso l'essere appeso a quel legno, attraverso il rinunciare ad ogni forma di violenza e dare amore fino in fondo. Questa è la perfetta rappresentazione del Padre. Lutero, che è colui che ha dato inizio alla riforma protestante, e tutti noi abbiamo beneficiato di cose che Lutero ha fatto, successivamente Calvino ed altri, ma Lutero ha detto una frase molto interessante: ha detto che dobbiamo avere una teologia di croce, non una teologia di gloria. Vale a dire, il vero Dio, la vera e migliore e perfetta rappresentazione di Dio è su quella croce, dove nonostante sia l'onnipotente, l'onnipresente, l'onnisciente Dio, ha preferito mettere da parte queste caratteristiche e presentarsi come colui che è pronto a morire sempre per te e per chiunque. Questo deve tornare ad essere al centro del cristianesimo. Se torna al centro del cristianesimo, questo veramente possiamo iniziare ad avere molto più impatto nella vita di tutti gli altri. Non più nel puntare il dito agli altri, ma nell'amarli così come sono, esattamente così come sono, in qualunque situazione si trovino. Dare loro amore e compassione, proprio come Gesù è venuto a dimostrarci. La domanda con la quale ho iniziato la prima sessione è la stessa che Gesù ha fatto: ma tu chi dici che io sia? E ho detto che in base alla risposta che diamo determina la nostra comprensione del Padre, poiché Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. In base alla risposta che diamo determina il modo in cui ci relazioniamo agli altri. Perché se io non ho una corretta opinione di Gesù, non avrò una corretta opinione del Padre. Se Gesù non diventa, ho usato la parola tecnica, l'ermeneutica, vale a dire se Gesù non è il mio filtro interpretativo delle scritture, allora andrò alla Bibbia e troverò il tipo di Dio che fa al caso mio. Perché posso trovare qualunque tipo di Dio all'interno della Bibbia. Ma se Gesù è colui che mi dice chi è il Padre, allora troverò l'Abba Padre che lui ha presentato. E sarà lui, la parola, ad interpretare le scritture del Vecchio Testamento e ad interpretare le scritture del Nuovo Testamento. Sarà la parola di Dio, che è Gesù stesso. Tutto ciò che è in accordo a Gesù è rivelazione divina. Tutto ciò che è in disaccordo a Gesù è opinione umana, sincera ma sbagliata, e si deve sottomettere alla rivelazione che Gesù ha portato. Gesù ha usato un metodo per interpretare le scritture. L'ha detto: ama il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, ama il prossimo tuo come te stesso. Da questo dipendono tutta la legge e i profeti. Per cui Gesù aveva un metodo interpretativo, ed era l'amore. Gesù ha messo l'amore al di sopra del testo. Mentre i farisei mettevano il testo al di sopra dell'amore e giustificavano violenza in nome di Dio contro tutti coloro che non seguivano il testo alla lettera, Gesù ha messo le persone al di sopra del testo. E il metodo interpretativo di Gesù è amore. Il metodo interpretativo di Gesù è questo: che le scritture devono portarti ad amare, ad avere compassione e misericordia, non a giudicare e a condannare. Anche se trovi scritto qualcosa che potrebbe portare a giudizio e condanna, deve sottomettersi alla rivelazione del Padre che Gesù porta e deve portarti ad amare, ad avere compassione delle persone e non a giudicarle e ad usare condanna nei loro confronti. E nella Bibbia ho detto che possiamo trovare qualunque tipo di Dio uno voglia trovare. Vi leggo qualche scrittura, voi ascoltate, ve le segnate, potete andarvele a vedere a casa, ma vi ho detto che nel Vecchio Testamento troviamo spesso e volentieri delle descrizioni di un Dio che è cruento, vendicativo, sanguinario, mentre il Nuovo Testamento Gesù ci dà delle rappresentazioni del Padre che è amore allo stato puro. E non si tratta di due Dio diversi, è esattamente lo stesso identico Dio. Quindi a cambiare nel corso dei secoli non è Dio, a cambiare nel corso dei secoli è l'opinione umana di Dio e di conseguenza il modo attraverso il quale l'uomo ha spiegato e espresso Dio. Fino a quando? Fino a che la rivelazione raggiunge il suo apice, che è Gesù Cristo stesso, che è il Logos di Dio, che è la logica di Dio, che è colui che dal principio è faccia a faccia con il Padre, che si è fatto carne, è diventato faccia a faccia con l'umanità ed è venuto a dirci com'è il Padre. Per cui se andiamo a scritture del Vecchio Testamento senza avere Gesù come filtro interpretativo, possiamo giustificare ogni forma di violenza, ogni forma di condanna, ogni forma di... ci sono delle cose attribuite a Dio. Vedi, la maggior parte delle persone che cercano di difendere il testo anche al di sopra delle persone, in realtà il testo non lo leggono, non lo studiano e se vedono qualcosa di strano fanno finta di niente. Ma nel momento in cui c'è un po' più di serietà e vai seriamente a studiare il testo, non puoi non notare certe cose. E siccome là fuori, al di fuori delle quattro mura che ci siamo costruiti, dove dobbiamo in un certo senso, tra virgolette, capitemi, tra virgolette, giocare alla Chiesa, dove siamo tutti d'accordo e se qualcuno è in disaccordo diventa il ribelle che è invitato ad andarsene, ma là fuori ci sono persone intelligenti, ci sono persone che studiano la Bibbia più di noi, anche se non predicano, persone che studiano la Bibbia anche come testo antico, che conoscono come sono stati messi assieme i vari libri, la loro storicità, la loro condizione all'interno del periodo storico nel quale si trovano, cose che noi siamo molto ignoranti in materia, nel senso letterale del termine, ignoriamo certe cose, ma là fuori non tutti le ignorano e se qualcuno ci presenta dei testi, tipo questi che posso leggervi ad esempio, Deuteronomio 7 verso 16, sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore, il tuo Dio, sta per dare in tuo potere. Il tuo occhio non si impietosisca e non servire i loro dei, perché ciò sarebbe per te un'insidia. Sterminerai dunque tutti i popoli. E capite che l'entrata nella terra promessa di Israele è una storia di genocidi di massa, continui. Se tu ed io leggessimo le stesse identiche storie in un libro sulla cui copertina non ci fosse scritto la Sacra Bibbia, avremmo tutti un'opinione diversa. Ma poiché c'è scritto la Sacra Bibbia sulla copertina, cambiamo opinione e diciamo, beh, evidentemente c'era un motivo. Beh, evidentemente le cose andavano in modo diverso una volta. No, questo va totalmente in contrasto con il fatto che Dio è lo stesso e non cambia mai. Che Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno e che è la perfetta rappresentazione del Padre che è lo stesso ieri, oggi in eterno. O scritture di questo genere, uno dei nomi più frequenti attribuiti a Dio per ben 235 volte è l'Eterno degli eserciti. L'avete mai sentito questo? L'Eterno degli eserciti. Voglio che tu sappia che non esiste un Dio di guerra. Non è mai esistito un Dio di guerra. Non è mai esistito un Dio schierato da una parte contro un'altra. Non è mai esistito un Dio che è dalla tua parte contro di lui, o che è dalla parte della tua chiesa contro l'altra denominazione, o della tua nazione contro l'altra, o della tua religione contro l'altra religione. Dio non è schierato nei confronti di nessuno e contro nessuno, ma Dio è colui che, poiché Dio ha così tanto amato il cosmos, il mondo, che comprende anche quelli che tu consideri nemici, non è schierato a favore nostro contro quelli là che in nome del loro Dio si fanno ammazzare o ammazzano gli infedeli. Voglio che tu vada a leggere il Vecchio Testamento, voglio che tu vada a leggere l'Apocalisse, perché troverai che in nome del nostro Dio ne sono state combinate di cotte e di crude, stermini di intere popolazioni, li troviamo. L'Eterno degli eserciti non è altro che il nome che viene attribuito a Dio, ma Dio non è un Dio di guerra, Dio è un Dio di pace, di amore, di perdono, lo è sempre stato. Come fai a dirlo? Perché Gesù ha detto: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male. E Gesù è la perfetta rappresentazione del Padre. Vedete, è necessario comprendere queste cose, perché se 300, 400, 1000 anni fa le guerre si combattevano con le lance e le spade, o se le guerre mondiali recenti si sono combattute con l'artiglieria più pesante, tipo fucili o cannoni, oggi non possiamo più permetterci di credere in un Dio di guerra, perché oggi le armi di distruzione di massa fanno scomparire l'umanità. È necessario che ci sia una rivelazione di un Dio di pace, di un Dio di amore, di un Dio di perdono verso chiunque, in particolare verso i nostri nemici. Questo è l'Abba Padre che Gesù ha presentato. Questo ci costa, Corrado lo sa, Mauro lo sa, altri lo sanno, questo ci costa molte critiche, ma ne vale la pena, ne vale la pena. Questo è un lavoro pioneristico e a goderne i benefici saranno probabilmente altri nel futuro. Ma è necessario che sempre più persone abbiano una comprensione nel cuore che Dio è esattamente come Gesù, che lo è sempre stato e sempre lo sarà. Questo è un Dio di pace. L'Eterno degli eserciti non è il nome, uno dei nomi di Dio. Tu non puoi capire chi è Dio mettendo assieme tutti i nomi che gli vengono attribuiti nella Bibbia. Tu puoi capire chi è Dio attraverso un nome che è al di sopra di ogni altro nome. È Gesù. Questo è il nome che ti fa capire chi è Dio. Sentite, voi sapete che genocidi, infanticidi, cannibalismo, stupri sono attribuiti a Dio nel Vecchio Testamento? L'avete mai sentito? Sentite scritture così, Osea 13 verso 16, Samaria sarà punita per la sua colpa perché si è ribellata al suo Dio, cadranno di spada, i loro bambini saranno schiacciati, le loro donne incinta saranno sventrate. Cioè io non lo so, io ho la pelle d'oca, ho la pelle d'oca nel credere che questa sia Dio, questo sia il papà di Gesù. Levitico 26-29, mangerete la carne dei vostri figli e delle vostre figlie. Geremia 19 verso 9, farò loro, Dio, farò loro mangiare la carne dei propri figli e la carne delle proprie figlie. Mangeranno la carne degli uni e degli altri durante l'assedio e l'angoscia in cui stringeranno i loro nemici e quelli che cercano la loro vita. Sentite questo, Salmo 137 verso 8 e 9. Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. C'è una benedizione, c'è una grande benedizione agganciata a coloro che vanno dai bambini di questi babilonesi infami che li hanno portati in cattività e vanno dai loro bambini e li prendono per le caviglie e spaccano il cranio sulla roccia. C'è una benedizione di Dio verso coloro che faranno così. È Gesù questo? È Gesù questo? Come facciamo noi a riconciliare questi passaggi e, permettetemi di dire, disturbanti con queste scritture? Sentite, guardate assieme a me Matteo capitolo 5. Matteo capitolo 5, il verso 2 dice: ed egli, Gesù, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Notate un po' di differenza? Beato chi prenderà i bambini per le scaviglie e spaccherà il loro cranio sulla roccia. Beati coloro che si adoperano alla pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Due sono le cose: o la descrizione che viene data di Dio è sbagliata, o Dio ha seri problemi di cambiamento umorale. Ovviamente, per sicurezza, la risposta giusta è la prima. È una descrizione sbagliata di Dio. Dio è sempre lo stesso, non è mai cambiato. Sentite il verso 38, dice: voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E chi vuol litigare con te, prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questo è l'Abba Padre di Gesù. E dice così perché in Deuteronomio invece trovi delle scritture che dicono che quando tu non fai le cose fatte bene, Dio chiuderà il cielo su di te e non darà la pioggia e perderai i tuoi raccolti. E Gesù dice, avete udito che fu detto, ma io vi dico che il Padre è colui che fa piovere sopra i buoni e sopra i cattivi, sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Non è mai Dio che chiude il cielo, non è mai Dio che non fa piovere e non è mai Dio che te la fa pagare perché hai fatto qualcosa che non va. A chi crediamo? A chi non ha mai percepito accuratamente Dio? O all'unigenito figlio che da principio è faccia a faccia con il padre che è venuto a dirci com'è. A chi crediamo? Facciamo un onore a chi? Se eleviamo le opinioni degli altri allo stesso livello di Gesù, facciamo un onore a Gesù? No, lo disonoriamo. Perché Gesù è la parola di Dio che va ad interpretare le scritture. Per cui un'altra domanda da farsi, vi ho detto che la cosa più importante è farsi domande. Facciamoci domande, anche scomode, facciamoci domande. Al punto in cui siamo arrivati nel cristianesimo, credo veramente ci sia un lavoro duplice da fare. Il primo è quello di smontare, sradicare, e il secondo è quello di costruire. Noi a volte vogliamo solo abbattere quello che abbiamo costruito per poi ricostruirci sopra ancora, mantenendo intatte le stesse fondamenta. No, qua c'è un lavoro più profondo da fare. Qua si tratta di andare alle fondamenta e metterle in discussione. Non vuol dire che saranno cambiate, non vuol dire che devi cambiarle, ma vuol dire invece di dare per scontato le cose, facciamoci delle domande, mettiamo in discussione delle cose. Gesù non è venuto a fondare il cristianesimo. Gesù è venuto ad abbattere tutte le religioni del mondo. Il cristianesimo è il movimento che è sorto attorno agli insegnamenti di Gesù, ma è un movimento umano, il cristianesimo. Perché Gesù non è venuto a fondarlo. Gesù è venuto ad abbattere qualunque tipo di religione umana e darci un esempio di vita. Dirci, ecco quello che il Padre ha sempre inteso come un essere umano. Questo è ciò che il Padre ha sempre inteso, che un essere umano dovesse essere così, comportarsi così. E Gesù viene e ci dimostra amore, compassione, misericordia. Questo è ciò che Dio intende per la razza umana. Siamo andati un po' fuori strada, che ne dite? Siamo andati fuori strada, vero? E l'unico modo per rientrare è rimettere Gesù davanti a noi, rimettere lui come protagonista e come esempio da seguire. Ma la domanda è questa: come ha fatto Gesù con i testi ebraici, quelli che noi chiamiamo oggi il Vecchio Testamento, come ha fatto a, da quei testi, presentare un messaggio di amore, perdono, misericordia e compassione? Perché sono i testi che abbiamo letto qualche minuto fa. Ha fatto così. Numero uno, la sua ermeneutica, la sua arte interpretativa era amore. Ha interpretato i testi attraverso l'amore. Numero due, se è necessario, Gesù ha anche cambiato i testi. Perché nel Sermone sul Monte, quello che lui intende essere l'ABC del cristianesimo, diverse volte ha detto, avete udito che fu detto, ma io vi dico, avete udito che fu detto, ma io vi dico. Per cui ha anche cambiato i testi, ma non Gesù solamente ha fatto così, anche l'Apostolo Paolo ha fatto così. Quanti di voi conoscete Galati 3:13? Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo stato, vi ricordate il testo? Di maledetto per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno. Ok? Paolo cita Deuteronomio 21, ma cambia il testo. Perché Deuteronomio 21 non dice maledetto chiunque appeso al legno. Deuteronomio 21 dice maledetto da Dio chiunque appeso al legno. E Paolo cambia il testo. Perché? Perché Dio non maledice nessuno. Quella era una cattiva, scorretta, errata, sbagliata opinione di Dio, che Paolo, attraverso la rivelazione portata da Gesù, ripresenta cambiando il testo. E Gesù lo ha fatto diverse volte. Avete udito che fu detto, ma io vi dico. E ha cambiato il testo se necessario. Ha usato l'amore come arte, come filtro interpretativo, e poi ha usato questo concetto, che la priorità per Gesù non era quella di difendere un testo. La priorità per Gesù era difendere le persone, in particolare le vittime della violenza e degli abusi della religione. Per Gesù il testo non era al di sopra delle persone. Per Gesù le persone erano al di sopra del testo. Mentre i farisei, e quando perché sennò apro 20.000 parentesi, non dico niente. Sì. Vedete, i farisei, che noi ovviamente abbiamo sempre una cattiva opinione di loro, però dobbiamo capire che i farisei sono sorti con delle nobili motivazioni. Sono sorti più o meno un 200 anni prima dell'arrivo di Gesù, e l'obiettivo dei farisei, che erano dei laici, non erano dei sacerdoti, i sadducei erano sacerdoti, quelli che gestivano il tempio erano sadducei, ma il sacerdozio si era così corrotto, così sviato, che i farisei hanno deciso così di vivere loro una vita quanto più santa possibile per dare l'esempio di cosa vuol dire ritornare alla santità che Dio ha presentato secondo la Torah. Il problema è sorto che poi da una cosa buona è andata nella direzione sbagliata, perché si sono considerati superiori agli altri, non hanno più voluto avere contatti con gli altri, pur vivendo nelle stesse città, però vivevano senza contatti con gli altri, ma continuavano a vivere nella stessa città per essere di testimonianza, di esempio, per questo motivo. E Gesù, che è nato nel primo secolo nel mondo palestinese, se dobbiamo inserirlo all'interno di un gruppo, non essendo lui parte dei sacerdoti, il suo gruppo di appartenenza dal punto di vista corretto, morale, corretto, è un gruppo farisaico, vale a dire l'obiettivo di essere di esempio e di testimonianza, ma non con distacco e separazione ed esclusione, ma con amore, compassione e misericordia. Quindi i farisei invece hanno preso la direzione sbagliata per aver messo il testo al di sopra delle persone, e quindi giustificare violenza, separazione ed esclusione in nome di Dio, che è la cosa peggiore che potesse succedere, cioè usare le scritture per condannare. Usare le scritture per condannare si chiama usare le scritture in maniera satanica. Satana, lettera minuscola, è non apro questa parentesi, ma possiamo usare le scritture per condannare, per opporci, per far del male. In questo caso vuol dire usarle in maniera satanica, con una funzione satanica. Questo vuol dire. E spesso uno dei luoghi dai quali proviene una delle azioni più sataniche che ci sia è il pulpito. Perché quando usiamo le scritture per escludere, condannare e creare separazione, noi contro gli altri, le abbiamo usate in maniera satanica. Perché invece di includere e dare amore e compassione e misericordia, abbiamo creato ciò che l'azione satanica produce: separazione, esclusione, violenza in nome di Dio. È in nome di Dio, certamente, che è ciò che faceva arrabbiare Gesù. Gesù, quando lo vedi arrabbiato, è perché sa quanto male fa alle persone sentirsi accusate in nome di Dio. Perché questo fa sì che le persone abbiano una cattiva opinione di Dio, abbiano paura di Lui e si allontanino da Lui. Questo è ciò che faceva arrabbiare Gesù. Non faceva arrabbiare Gesù verso le persone, perché nei confronti di quelle persone ha esattamente lo stesso amore che nei confronti miei e tuoi. Era l'azione che svolgevano in nome di Dio, presentandolo in maniera sbagliata, che faceva arrabbiare Gesù, perché le persone si allontanavano da Dio e avevano paura di quel Dio lì. Per cui Gesù invece interpretava il testo attraverso amore, perdono e misericordia. Mentre gli altri interpretavano il testo letteralmente, mettendolo al di sopra delle persone e giustificando quindi violenza, anche fisica, in nome di Dio. Uno dei principali protagonisti dell'aver usato il testo in questo modo si chiama Saulo da Tarso. La conversione di Saulo a Paolo non è una conversione dal giudaismo al cristianesimo, non è una conversione dalle buone opere alla fede, non è una conversione dalla legge alla grazia, è una conversione dall'interpretazione delle scritture che produce separazione, esclusione e violenza in nome di Dio ad una interpretazione delle scritture che è attraverso amore e perdono radicale verso chiunque. Questa è la conversione di Paolo. Questa è la sua interpretazione nuova delle scritture. Dopo l'incontro con Gesù, Paolo è rimasto il giudeo che era prima. Non è diventato cristiano. Cioè, non è quella la conversione di Paolo. È che adesso, quando Gesù gli dice: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Nota qual è la domanda che Gesù fa a Paolo. Non è: ti converti al cristianesimo? Hai pregato la preghiera della salvezza? Hai stretto la mano al pastore dopo aver pregato? No, no, è perché mi perseguiti. Cioè, un'interpretazione delle scritture che portava Paolo a giustificare violenza in nome di Dio, ad un'interpretazione delle scritture attraverso Gesù come filtro interpretativo e quindi amore, perdono e misericordia. Questo è ciò che ha fatto l'apostolo Paolo. Va bene. Hai bisogno di qualcosa? Prego? Dopo, se no non viene registrato. Quindi possiamo dire così che Gesù è andato contro il modo religioso di interpretare le scritture che fa del male alle persone. Cioè Gesù usava le scritture per ristabilire le persone, per dare loro dignità, dare loro valore, riportarli in una posizione che la religione aveva relegato in una posizione di inferiorità, una posizione talvolta di essere emarginati. E Gesù, se guardate le guarigioni di Gesù, non fermatevi solo all'atto della guarigione fisica. Guardate una delle conseguenze principali che quella guarigione fisica produceva. Era ristabilire le persone all'interno della società. Era ristabilire le persone all'interno della loro famiglia. era ridare dignità e valore alle persone che la malattia le aveva portati ad essere esclusi, perché la lebbra era considerata impura, perché la donna dal flusso di sangue era impura, perché ogni forma di impurità era considerata da emarginati. E Gesù, nel ristabilire queste persone, non solo le ristabiliva fisicamente, ma le ristabiliva anche a livello di dignità. La donna al pozzo di Samaria, ha detto donna, donna. Quando troviamo quella parola lì, che per noi oggi può anche non avere, può anche darci quasi un'impressione di un appellativo non proprio carino, in realtà è esattamente l'opposto, è ridare dignità ad una persona che non era nemmeno più considerata una donna, perché aveva avuto 5 mariti, perché quello che aveva adesso non era suo marito, è nel dire donna, cioè le ha ridato il valore, la dignità di donna. Gesù è un ristabilitatore, se possiamo dire così, di vite, di dignità, restauratore. Mettere l'amore e la compassione al di sopra della legge o del testo era il metodo interpretativo di Gesù, per cui la domanda che dobbiamo porci è questa, ognuno di noi se la deve porre. Interpretiamo le scritture della Bibbia come facevano i farisei, mettendole al di sopra delle persone, o mettiamo le persone al di sopra delle scritture, come faceva Gesù? Quante amicizie si sono incrinate a motivo delle scritture? O famiglie? O padri, figli? Ovviamente quello non è il metodo giusto interpretativo delle scritture. Perché quello che conta maggiormente è amore. Non è aver ragione. È il metodo migliore attraverso il quale raggiungere le persone là fuori. Non è la scrittura. Non è il puntare il dito, è amarli così come sono. È proclamare un messaggio che vede Gesù protagonista, che non vede loro protagonisti, cioè se cambi, Dio farà così, farà questo nella tua vita. Se accetti Gesù, il messaggio del cristianesimo non è che tu puoi accettare Gesù nel tuo cuore. Il messaggio da proclamare è che Gesù ha ricevuto te nella sua vita. Questo è un dato di fatto. Che tu lo riceva o meno come Signore, non cambia il fatto che Lui è il Signore. Lui è il Signore. Non lo diventa quando tu lo ricevi, Lui lo è. Il tuo riconoscerlo tale ti permette finalmente di godere della vita che ha preparato per te. Se adesso qua spegniamo tutte le luci e c'è buio assoluto dove non vediamo neanche a un palmo dal nostro naso, il buio che è qua non cambia il fatto che tutto attorno a noi rimane esattamente lo stesso. La videocamera è presente, le sedie ci sono, i libri ci sono, la tastiera è presente. Cosa succede quando accendiamo la luce? Le cose arrivano in quel momento? No, ci sono sempre state. Ecco, in quel momento possiamo iniziare ad usarle e a goderne i benefici, a distinguerle, a riconoscerle e a goderne i benefici. È la stessa cosa quando riconosciamo Gesù come Signore della nostra vita, non lo diventa in quel momento lì. Lui lo è che tu ci creda o meno, Lui è il Signore, Lui è il Salvatore dell'intera umanità. Lui non lo diventa quando tu ci credi, Lui lo è. Quando tu ci credi finalmente inizi a goderne i benefici. Ma lui lo è. Il messaggio da proclamare è questo: Gesù ti ha ricevuto nella sua vita, ti ha ricevuto nel suo cuore, che tu ci creda o meno. Solo che se ci credi, si accende la luce, puoi iniziare a goderne i benefici. Ma se anche non ci credi, tutto quello che Gesù ha fatto è comunque presente, non arriverà quando tu... Cioè la fede non crea niente, la fede manifesta ciò che è già vero. La fede rende visibile nel mondo naturale ciò che è già vero nel mondo spirituale. Quando arriviamo qua e c'è buio e accendiamo l'interruttore, non è in quel momento che l'Enel manda l'energia, o chi per essa. La mandava anche quando c'era buio, ma quando lo accendi ne godi i benefici. Quando stasera vai a casa, entra in casa e c'è buio, ok? Cosa fai quando c'è buio? Accendi la luce. Se tu provi a far così, prendi il telefono e di: Enel, c'è buio a casa mia. E loro ti dicono: hai acceso? Guardano nel computer e dicono: guardi qua, a noi non risulta nessun danno, è tutto a posto. No, ma c'è buio a casa mia. E nel soggiorno c'è buio, in bagno c'è buio, in camera c'è buio. Ma guardi che noi stiamo fornendo... Stiamo fornendo l'energia, c'è la potenza necessaria. No, c'è buio. A quel punto lì probabilmente sentirai silenzio, tipo quello che puoi sentire quando dici: oh Signore, perché non fai questo per me? Perché non mi aiuti? Perché non fai qua? Probabilmente sentirai silenzio, dove girandosi alla sua destra è Gesù seduto alla destra di Dio. Non hanno mai letto. La stessa cosa è l'Enel, probabilmente ti manda le sirene dell'ambulanza. Ma è così. Cioè, se vuoi vedere la luce, è necessario premere l'interruttore. La fede, in altre parole, manifesta ciò che la potenza di Dio ha già reso disponibile. Non diventa vero in quel momento, lo è sempre stato. In quel momento inizi a goderne i benefici. La stessa cosa vale per la rivelazione del Padre che Gesù ha portato. Questa rivelazione è ciò che accende la luce. Se c'è buio, fai fatica a distinguere le cose, ma quando la luce si accende, puoi vedere esattamente come stanno le cose e goderne i benefici. Gesù è la perfetta rappresentazione del Padre, è l'unica perfetta teologia. Lui deve tornare ad essere al centro del cristianesimo. Avete mai visto questa immagine? Questa? Dito puntato e fulmine? Il dito puntato e un fulmine sulla mano. Avete mai vista questa immagine da qualche parte? Questo è Zeus, Giove, Zeus, dito puntato con un fulmine in mano. Chiedo: quante volte io, voi, abbiamo presentato Zeus? Questo è Zeus. Sai com'è il papà di Gesù? Gesù ha detto: io faccio solo quello che vedo fare dal Padre. Sai com'è il papà di Gesù? Attaccato su quella croce, che ha preferito morire piuttosto che far del male. Quindi io vado alle scritture attraverso Gesù come filtro interpretativo. Il suo metodo è amore, perdono radicale verso chiunque, e se è necessario per il bene delle persone, Gesù ha anche cambiato il testo, perché se un testo faceva del male alle persone, avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa del bene a chiunque. Dio è un papà d'amore che prende gioia nel farci del bene ogni singolo giorno della nostra vita, a noi e a chiunque altro. Quello che sento nel cuore di comunicare come ultima cosa è questa. È necessario smontare, sradicare, prima di costruire. E non tutti sono disposti a farlo, non tutti. E va bene, non c'è problema. C'è chi forse non è pronto per farlo, c'è chi forse non ritiene necessario farlo perché è convinto che ciò che crede sia la cosa giusta. Va benissimo ogni cosa, non sono qua per dirvi ciò che dovete credere. Sono qua solo per aiutare a pensare, a far domande. Però vi dico questo, è necessario prendere delle decisioni nella vita. Ve lo dico per esperienza. Ve lo dico per esperienza. Non ho sempre visto le cose in questo modo qua. Anzi, spesso e volentieri negli anni scorsi, per quanto mi riguarda è dal 1997 che sono nel tempo pieno a livello di ministero, vale a dire che lo faccio proprio per lavoro, per cui di esperienze vissute ce ne sono tante, e nell'andare al testo biblico non sempre ho visto le cose in questo modo, per cui sono assolutamente consapevole di ciò che uno può sentire come rigetto nel sentire, nell'ascoltare queste cose. Sono consapevole e comprensivo, perché ho avuto la stessa identica sensazione pure io, quindi capisco, nessun problema. Non solo, ma sono anche consapevole di cosa significa decidere di sradicare certe sicurezze. Non è assolutamente facile, credetemi. Ci sono momenti di crisi, nel vero senso della parola, dove le sicurezze che pensavi di avere non ci sono più. Non ci sono più. È crisi. Non sai più su cosa appoggiarti, perché pensi che tutto diventi instabile. Per cui sono consapevole pure di questo. L'ho superata? No, assolutamente no, e non credo che la supererò fino all'ultimo giorno di vita, proprio perché questo è il cristianesimo. Cristianesimo non è credere di avere tutte le risposte. Il cristianesimo è avere sempre più domande che risposte, perché Dio è un Dio infinito. Se tu pensi di aver capito e conosciuto totalmente Dio, c'è Monica in fondo che è una psicologa, può darti una mano. Veramente. Dio non potrai mai riuscirci. Ma quello che intendo dire è questo: c'è un momento adesso che vi chiedo, non vi chiedo di uscire, vi chiedo però di chiudere gli occhi. Fra voi e Dio, e Dio, non ed io, fra voi e Dio, chiudere gli occhi così, e dentro di voi decidere di se volete fare questo passo o meno. Cioè dire, ok Signore, credo sia arrivato il momento di porre domande a ciò che consideravo una risposta sicura. Porre delle domande a ciò che consideravo una cosa certa, a delle cose che mi garantivano stabilità. Porre delle domande. e chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, ovviamente, per prenderti per mano e iniziare un percorso che ti porterà decisamente a scontrarti con certe cose considerate delle vacche sacre, nel vero senso della parola, che sono intoccabili. Ti troverai a scontrarti anche con questo, ma ricordati sempre che Gesù mette le persone al di sopra delle scritture. Anche quando ti scontrerai con qualcuno, non mettere mai le scritture al di sopra delle persone. Metti sempre le persone al di sopra delle scritture. Amore, compassione e perdono. E decidiamo, decidiamo. Io vi guido in una preghiera che potete far vostra dentro il vostro cuore, oppure dire no, non sono pronto, non mi interessa, non voglio, le mie risposte sono chiare dentro di me e va bene così, non c'è nessun problema, ok? Chiudiamo gli occhi. Padre, siamo qui davanti alla tua meravigliosa e gloriosa presenza. Grazie per Gesù, grazie per la rivelazione che ci hai dato attraverso Gesù, grazie per esserti incarnato in Gesù, perché sei sempre tu, alleluia. Grazie per essere venuto a dirci chi sei, a dimostrarci che sei un papà di amore, di perdono, radicale verso chiunque. Grazie Spirito di Dio nell'aiutare ognuno di noi e coloro che hanno il desiderio di iniziare questa strada, questo percorso, di mettere in discussione delle cose che abbiamo considerato certezza nella comprensione tua. Abbiamo dato per scontato certe cose che nessuno ha mai messo in discussione. Abbiamo dato per scontato che se c'è scritto che sei così, vuol dire che sei così. Ma forse non è così scontato. Forse se c'è scritto che sei cattivo, in realtà non lo sei mai stato. Se c'è scritto che sei violento, in realtà non lo sei mai stato. Perché sei venuto a dirci come sei esattamente attraverso Gesù. Per cui ti chiedo, Padre, nella vita di tutti coloro che desiderano fare questo passo, aiutaci un passo alla volta. Ti ringrazio che sarai costantemente presente nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui non sappiamo più dove sbattere la testa, dove abbiamo la sensazione che non ci sia più niente di sicuro. Ma tu sarai presente con noi, perché non ci lasci e non ci abbandoni mai. E grazie, Signore Dio, che nessuno che pone fede in te e fiducia in te rimarrà deluso dai risultati che otterranno. Nessuno rimarrà deluso, ma ci sarà sempre una più chiara rivelazione, comprensione di chi tu sei. Tu sei amore, tu sei luce e in te non c'è tenebra alcuna. Ti ringrazio, Padre, nel prezioso, meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Amen, gloria a Dio. Alleluia, io vi ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie. Domani io dovrò tornare perché ho un impegno a casa, ma voi invece vi esorto a tornare qua. Mauro, Corrado finiranno domani nel portare a completamento tutto questo argomento e poi alla fine il pacchetto intero. Ascoltatelo, riascoltatelo, arrabbiatevi, mandatemi a quel paese, non c'è problema, ne sono abituato ormai, cioè non c'è nessun problema. Ma anche se vi arrabbiate, no, non è possibile, ma permettete alle domande di sorgere. È mai possibile che Dio abbia detto così, che Dio abbia fatto così? Posso immaginare Gesù dire questo, fare quest'altro? Se Dio è amore, perché leggo questo? Perché mi dicono quest'altro? Va bene farsi delle domande. È l'unico modo attraverso il quale possiamo continuare a crescere. Grazie ancora.
Anni fa è stato scritto un libro bellissimo della storia di quest'uomo che era molto impegnato in una comunità, quella che noi definiremmo una comunità di successo negli Stati Uniti. E dopo aver avuto delle grosse delusioni uscì da quella comunità e mise in dubbio così tante cose e avevo ricevuto così tante ferite, così tante delusioni, e comincio questo percorso, questo dialogo con Dio, come diceva Mirko, molto arrabbiato con Dio. E Dio si serve di qualcuno per parlare alla sua vita. E quest'uomo, parlando con Dio, diceva: ma perché tu hai fatto questo? Ma perché hai detto? Ma perché deve essere? Ma perché è così? Ma perché nella chiesa in questo modo? Ma perché succedono queste cose? Perché tu hai detto di? E alla fine di questo sfogo il Signore gli rispose in una maniera, disse così: forse mi avete frainteso. Forse tutto quello che tu pensavi che ero io, in realtà non ero io. Ed è talmente forte quello che è stato predicato in questo giorno ed è sicuramente qualcosa che porterà a crisi. Io mi ricordo nel 2010 quando cominciai a farmi delle domande e mi sentivo quasi sviato, cominciai a credere: non è possibile che sto mettendo in dubbio cose che per me erano assolutamente certe, erano il mio fondamento. E a poco lo Spirito Santo cominciò a parlare. Credo che anche il fatto che Dio magari metta accanto a te a persone che stanno vivendo magari lo stesso processo e che ci si ritrova insieme, avendo anche il coraggio, perché a volte c'è la paura, no, del giudizio, avendo il coraggio di dire: ma che ne pensi di questa cosa? E magari quell'altro dice: guarda, è da anni che ci sto pensando, ma che ne pensi di questo? Guarda, sono anni che ci penso, non ho mai avuto il coraggio di parlare. Ed è sempre là. Gesù è la parola di Dio ed è Lui che dà la giusta e corretta interpretazione. E non permettere alle parole del Signore, quando qualcuno ti dà le parole del Signore, di sviarti da quella che è la vera parola del Signore. Vi ricordate Gesù quando entra nella sinagoga a Nazareth? Dice la Bibbia che gli fu dato il rotolo del libro, il rotolo di Isaia, non il libro, dice, la Bibbia dice il libro, in realtà era il rotolo. Il rotolo del profeta Isaia, e Gesù comincia a leggere quello che noi oggi conosciamo come Isaia 61, vi ricordate? Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, e a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia del Signore. Gesù si ferma lì, perché le parole successive di Isaia sono: è per predicare l'anno della vendetta del nostro Dio. Gesù si ferma alla grazia e usa il testo per benedire le persone, non per farle sentire sotto condanna. Un po' come quella volta quando ci fu la diatriba sul sabato e Gesù dice: non è l'uomo che è stato fatto per il sabato, è il sabato che è stato fatto per l'uomo. La priorità di Dio non è la legge, è l'uomo. La priorità di Dio non sono le regole, è il beneficio delle persone. E se di sabato hai fame, che importa? Vai a mangiare e prendi tutto il grano che vuoi, perché è tutto preparato per te, è per la tua benedizione, è per il tuo beneficio e non il contrario. Io ho creato il mondo e poi ho messo te perché voglio che tu goda di tutto quello che io ho preparato per te, perché tu sei la cosa più importante che io ho, e la cosa più importante non è la mia parola, se la mia parola deve maledirti, perché dalla bocca di Dio non può uscire maledizione e benedizione nello stesso momento, non può uscire acqua dolce e acqua amara. Amen. Ecco perché cercavano di uccidere Gesù, perché lui presentava il Padre, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto lui. E ritornare al primo amore oggi, un po' come la chiesa di Efeso, una chiesa perfetta. Gesù non ha additato il peccato di quella chiesa quando gli ha detto: io ho questo contro di te, tu hai lasciato il primo amore, ti sei sviato, non vai più in comunità, no. La descrizione perfetta, addirittura dice: tu per amore del mio nome. Abbiamo bisogno realmente di capire come è Dio, come è il Padre. Perché una delle cose straordinarie che ha detto Mirko, che mi dispiace che non ha avuto abbastanza tempo per andare in profondità, perché ci sarebbe veramente tanto da dire. Tu tratti gli altri per come pensi che Dio tratti te, e in base all'immagine che tu ti sei fatta di Dio per la tua vita, automaticamente tu tratti gli altri come tu credi che Dio tratta te. Se tu pensi che Dio te la faccia pagare quando pecchi, tu dirai che invocherai la giustizia divina sopra le persone che ti fanno del male. E quando succederà qualcosa di brutto nella vita di quelle persone, tu dirai: vedi, Dio mi ha risposto. Ma Dio non si schiera dalla parte di nessuno, perché in realtà è schierato dalla parte di tutti. Dio ha tanto amato il mondo . Dio non ha creato il cristianesimo. Dio ha mandato suo figlio. Gesù non ha predicato il cristianesimo. Gesù ha predicato il regno di Dio. E il nostro problema più grande quando noi predichiamo il Vangelo della Chiesa Evangelica . Sapete quante realtà cristiane oggi ci sono al mondo? Date un numero. E se ci mettiamo insieme stasera e ne discutiamo, ne facciamo nascere qualcun altro. Non c'è dubbio. E abbiamo tutti usato questa. E invece di usare questa per benedire le persone, per includere, per benedire, per perdonare, per amare, per accogliere, per farle sentire amate, no, a volte utilizziamo il nostro pulpito esattamente per fare il contrario. E se non la pensi esattamente come me, io ti chiederò di andare via e chiederò a tutti quelli fedeli a non telefonarti più. Lo farò con amore, ma glielo chiederò.
Non so.
È vero o no che abbiamo utilizzato la nostra sana dottrina per uccidere gloriosamente le persone, per sbattere i nostri figli sulla roccia, i nostri figli spirituali? Ma la roccia è Cristo, e la roccia non serve per sbattere i bambini. Dalla roccia deve uscire acqua, acqua viva. Amen. Alleluia. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi. Ah, gloria a Dio. Grazie Mirko. È probabilmente uno degli argomenti più importanti, e come diceva Mirko è assolutamente pionieristico questo lavoro. Senza non poche sofferenze, senza non poche critiche, ma che importa? Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio. Ma ditemi, se riusciamo ad amare il nostro prossimo e ad amare i nostri nemici, quale dottrina migliore potremmo presentare alle persone? Del resto Gesù cosa ha detto? Da cosa riconosceranno che saremo i suoi discepoli? Se sapremo predicare bene la sana dottrina? Non esiste la sana dottrina. Sana dottrina è una sola: Gesù Cristo è il Signore, e siamo chiamati ad amare i nostri nemici e il nostro prossimo. Questa è la sana dottrina, cioè una dottrina che produce guarigione e che fa stare bene le persone. Questa significa sana dottrina, una dottrina che porta sanità, che porta guarigione, che porta benessere. Oh, ma questo è un Vangelo a buon mercato. Non è vero, prova ad amare il tuo nemico. Altro che buon mercato. È molto più facile giudicarlo e mandarlo fuori da una comunità che invece dirgli: nonostante tu la pensi in maniera diversa da me, tu sei il benvenuto nella nostra comunità e tu sei amato come tutti gli altri, e se non dai le tue offerte, non dai la tua decima, tu avrai il nostro amore in maniera particolare, come tutti quelli che danno le decime e danno le offerte. Questo non è il Vangelo a buon mercato, questo... Stavo dicendo un'altra cosa.
Costa caro.
Questo è coraggio. Perché è molto più facile giudicare e mandare le persone a quel paese e dirgli di allontanarsi dalla comune adunanza, dalla... Ah, alleluia. E poi dire: il Signore ha purificato la sua casa. Stupidaggini tremende nelle case del Signore. Quante stupidità, per amore e nel nome del Signore abbiamo massacrato famiglie, abbiamo diviso i migliori amici, abbiamo diviso genitori e figli, abbiamo diviso marito e moglie, abbiamo prodotto dei mostri nel nome di Gesù. Allora sì che ha ragione il presidente mondiale degli atei: è il vostro Dio che li tiene lontani.